Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Se c'è qualcuno che non è stato qui nelle sere precedenti di questo itinerario, stiamo, come vedete, dopo aver letto la parola della scrittura, ci mettiamo tutti seduti in cerchio, in giro, e si apre una riflessione comune. Sapete che la predica che fa il prete in realtà è la parola della comunità, è la parola ecclesiastica, no? Che interpreta la parola delle scritture. E in questi itinerari di Quaresima si approfitta per seguire, per tirar fuori dalla biblioteca della scrittura qualche libro particolare, in questo caso il libro dei Proverbi, una serie di proverbi raccolti in un libro. E il foglio che abbiamo sul banco ci indica alcuni proverbi, ne abbiamo fatto uno per sera, che colgono in qualche maniera dei movimenti del cuore umano. Sapete, il nostro cuore non è solo miracoloso perché è un muscolo che sta al centro di tutta una macchina, no? Ma il nostro cuore, simbolicamente ovviamente, è la sede anche della nostra sensibilità. I nostri sensi mandano alla centralina, diciamo, no? Dei messaggi. E da lì escono le nostre espressioni, poi, no? Quindi il sentire e poi l'esprimersi è ciò che entra e esce dal cuore, no? Passa nel nostro cuore. E quindi questi proverbi colgono alcuni di questi movimenti. Per esempio il proverbio di questa sera, che è il versetto 30 del capitolo 14, sul retro, l'ultimo proverbio del foglio. Un cuore tranquillo, dice così il proverbio, quindi ci consiglia di avere un cuore tranquillo, sereno, non agitato. Se è agitato poi ci viene l'infarto, no? Ma psicologicamente ovviamente. Un cuore tranquillo ci dà una vita lunga, ci fa star bene, è la vita del corpo. L'invidia, ma questa è una parola, sapete, quando si traduce da una lingua si deve trovare un vocabolario, un vocabolo. Poi vi dirò qualcosa, in realtà il termine ebraico che sta sotto questa parola italiana è molto più ricco, più complesso anche, si poteva tradurre con tante altre parole, però teniamolo così intanto. Allora, il cuore tranquillo fa star bene il corpo, lo fa campare tanto anche. Cioè l'uomo disteso, sereno, rasserena tutto il corpo, guadagna numerosi anni di vita, si vive più a lungo quando uno non è agitato, dice il proverbio. Mentre invece c'è quell'altra roba, l'invidia, che appunto si potrebbe tradurre anche meglio con il termine passione. La passione, lo zelo, il desiderio, hai capito? Ecco, invece quella roba lì, come si dice, corrode la vita, ti mangia anche i giorni, hai capito? Se hai il cuore troppo passionale, troppo pieno di zelo, di desiderio, di ansia, di... il proverbio dice campi meno, insomma, il corpo è meno sereno. In realtà, sapete, i proverbi, non è detto che i proverbi contengano tutta la saggezza, dicono qualcosa, no? Perché su sta roba qui si può discutere. Cosa vuol dire un cuore tranquillo? Certo, in Egitto, in Mesopotamia, nella letteratura sapienziale, la passione, il desiderio è un aspetto negativo, no? Cioè l'ideale è la tranquillità. Cioè le sapienze antiche sono più vicine al buddismo, se vogliamo usare un paragone. Cioè quelle sapienze orientali che ritengono che il cuore bisogna calmarlo, bisogna tirar via i desideri dal cuore. Bisogna pacificarlo il cuore. E invece sapete che il cristianesimo è tragico invece. Il cristianesimo ha alla sua base il tema della speranza, la terra promessa. Ha come riferimento forte la morte di Gesù e quindi la promessa anche lì, tragicamente negata, no? E quindi per i cristiani invece il desiderio è estremamente positivo, la passione anche è positiva. Questo è un discorso interessante, non è che riusciamo a farlo qui evidentemente, ma noi cristiani non abbiamo una concezione pacifica della vita, abbiamo una concezione, ma nel senso bello, alto, una concezione tragica, cioè di battaglia, cioè da questa vita noi vogliamo spremere qualcos'altro. In questa vita noi siamo abbastanza inquieti, siamo pellegrini, ma siamo in attesa di qualcosa, no? Ci è arrivata una promessa incredibile, no? E il nostro cuore esagera nello sperare, nel desiderare, no? Cioè Dio ci incoraggia a desiderare molto. Noi siamo grandi nel cuore, molto grandi. Cioè il nostro ideale non è quello di ottenere la calma imperturbabile, di non sentire niente, capito? No, questo non è l'ideale cristiano. La morte di Cristo in croce e la morte di Socrate, che beve imperterrito il veleno, sono due tipi di morte, diversi, molto diversi. Ieri sera leggevamo il Cantico. Beh, il Cantico è un cantico di passione, no?
Dicevo che noi siamo qui questa sera, un gruppetto di amici, per ricordare un bimbo che è nato un anno fa, come domani, e qui 9 mesi fa l'abbiamo portato per celebrarlo. E il discorso di questa sera mi fa pensare un po' a questo, no? Un cuore tranquillo è la vita del corpo. E mi viene in mente di quante giornate nella nostra vita passiamo tranquilli, della cara quotidianità che non abbiamo mai apprezzato abbastanza, se non quando ci viene a mancare. E questa corsa frenetica a voler sempre di più e non essere mai sereni e gioiosi di tutte le benedizioni che Dio ci riserva. Ecco, volevo che questa fosse una, non so, è il mio modo di vedere queste due frasi e di cogliere anche la motivazione per la quale siamo qui questa sera, della grande gioia che dovremmo avere tutte le sere quando insieme alle nostre famiglie ci corichiamo e siamo lì tutti e ci vogliamo bene, del cibo che dovremmo benedire tutte le sere sulla nostra tavola prima di consumarlo, perché non è così scontato che tutti ne abbiano a sufficienza, e di godere con il cuore tranquillo di tutto quello che il Signore ci dà e di apprezzarlo non solo quando ci viene a mancare, ma quotidianamente. Volevo lasciarvi queste parole in nome di Gesù Cristo. Amen.
Questo pensiero che ci è stato suggerito e soprattutto l'irruzione piena di tenerezza del ricordo di questo bambino. Mi fa venire in mente il Salmo, deve essere il Salmo 131, no? Che è il Salmo della cosiddetta infanzia. O Signore, non vado in cerca di cose grandi, non è orgoglioso il mio cuore, no, ma riposo tranquillo come un bimbo svezzato al seno di mia madre. E questo appunto è in qualche maniera il quadro sintetico finale del desiderio e dell'abbandono, no? Della fame, della bocca di un bambino che rappresenta la fame, del tragico appunto, del desiderio umano che incontra la morte, dell'abbandono nelle braccia della madre, nelle braccia di Dio, come un bambino svezzato al seno della madre. Mi fido di te, Dio mio.
Stavo pensando che in realtà la vita, credo, di molti di noi, se non difficile, come minimo è impegnativa, è frenetica. E però immagino che si possa avere anche un cuore tranquillo in una vita impegnativa, in una vita frenetica. E allora certo, forse la tranquillità viene dal fatto che uno o non ha grandi desideri o sia contenta di quello che ha, senz'altro. Cioè, in qualche modo la tranquillità è legata al desiderio, come si diceva prima. Però forse la tranquillità viene in qualche modo anche da una certezza, cioè dall'essere sicuri di qualcosa. E questo per me, per esempio, è un problema, perché mi chiedo se ho delle certezze così tranquillizzanti anche nella confusione, anche nelle mille cose che si fanno. E poi pensavo che in realtà per un cristiano la certezza è legata a una promessa, cioè a una cosa che ancora non si vede realizzata in pieno, e questo rende forse tutto ancora più difficile. Però vorrei che stasera pregassimo tutti insieme per rafforzare un po' la nostra fede, perché è lì, secondo me, la certezza, è lì che dovrebbe essere la certezza. E d'altra parte mi rendo conto che la mia fede, e forse la nostra fede, è sempre molto debole, molto condizionata. Siamo sempre molto col freno a mano rispetto a questa cosa. E ecco, perciò vorrei da una parte affidare al Signore questa nostra fatica e peraltro chiedergli appunto di rinforzare un po' le nostre certezze.
Un cuore tranquillo è la vita del corpo. Sono d'accordo, però non so se è il mio modo di sentire. Mi sembra che non dovremmo essere proprio sempre tranquilli, perché non mi sentirei troppo realizzata come cristiana avere sempre tranquillità, cioè a cercare nella preghiera e in Dio una tranquillità. Mi sembra che è importante anche avere un'ansia che ci porta a costruire qualcosa, a proporre anche agli altri, a condividere dei progetti con gli altri. E mi sembra che perciò è un po' ambiguo dire che un cuore tranquillo è la vita del corpo. Sì, è vero, però il mio corpo ha anche bisogno di muoversi, ha bisogno anche di condividere con gli altri e di fare qualcosa perché il mondo sia migliore.
Anch'io la penso come ha detto la suora, perché specialmente in questo momento che ho passato un dolore, mancato un affetto, ho capito che ti dà la forza anche star dietro alla persona che soffre, cioè ti aiuta proprio, ti fa conoscere la fede. Sono momenti brutti, perché nella vita non vorresti mai averne di questi momenti. Però mi sono resa conto che quei momenti lì ti aiutano proprio ad essere anche più tranquillo, ad affrontare di più le cose che ti fanno stare male.